siamo arrivati e questa è un'occasione assolutamente importante. Per questo, contrariamente a come avete potuto vedere nella mia dialettica, in determinati interventi vado sempre a braccio, soprattutto in trasmissioni magari anche improbabili, per difendere il movimento dalle accuse e dalle calunnie in qualsiasi sede, anche davanti a Barbara D'Urso se serve, non c'è problema. Contrariamente a questo, oggi parlerò leggendo quanto ho scritto, perché non c'è da sbagliare neanche una parola stasera. E volevo dire che certo a guardarvi e a guardarci oggi c'è da aver paura effettivamente. C'è da aver paura di cosa può fare un movimento che riesce a realizzare tutto questo con la sola volontà degli uomini e delle donne che lo compongono, senza finanziamenti pubblici, senza rubare stipendi dagli 8.000 euro in su, e sono gli stipendi dei nostri più accesi nemici, i nostri più accesi nemici, quelli che hanno parlato di questa giornata. E loro, i nostri più accesi nemici, sono i più comunisti e i più progressisti mangiapane a tradimento che si siano mai visti in questa nazione. Senza finanziamenti, con le nostre forze siamo scesi in piazza da tutta Italia. Siamo arrivati qui in un clima di terrore instaurato dai nostri nemici, appunto. Hanno detto di tutto, non c'è neanche bisogno di ripetere, abbiamo letto tutti quanti i giornali. Ma di quello che siamo venuti a dire, di quello che siamo venuti a urlare, non hanno detto neanche una parola, neanche una. Ed è un grande problema per i nostri nemici. Perché oggi più che mai quello che dice Casa Pound, le parole che usa Casa Pound, sono parole che si trovano sulla bocca di tutti gli italiani, di tutti. Casta, tecnici, banche, mercati, finanza, usura. Sono parole che il popolo italiano ha imparato a conoscere sulla propria pelle, duramente. Sono parole che trovi sulla bocca di un figlio disperato, che vede la propria madre abbandonata in un pronto soccorso che sembra un allevamento intensivo, l'hanno fatto vedere l'altra sera in una trasmissione, scene da quarto mondo. Sono parole che trovi sulla bocca di un lavoratore licenziato perché la sua fabbrica chiude qui per andare a produrre in Cina, in India o ovunque ci sia da sfruttare uno schiavo. E sono parole, oltre che sui lavoratori, troviamo in bocca anche agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, al piccolo imprenditore che si vede pignorare da Equitalia i mezzi necessari a produrre, a tenere viva la sua azienda anche solo per cercare di pagarlo quel debito. Ci hanno tolto perfino la libertà di gioire quando scopriamo di aspettare un figlio, come se ci fosse successo qualcosa di brutto perché non sappiamo come affrontare il futuro. Questo hanno fatto oggi i tecnici al governo. Hanno tramutato lo Stato in un esattore che lavora per conto di organismi e di poteri sovranazionali che non hanno alcun controllo pubblico. E non credetegli, non credetegli, non un solo euro di quanto stanno rastrellando dalle tasche di tutti quanti noi, dalle tasche di tutti gli italiani, non un solo euro va per lo Stato sociale, non un solo euro va per finanziare le pensioni, per finanziare gli ospedali, per finanziare quello che serve a questo Stato, non un solo euro. Tutto quello che ci prendono dalle nostre tasche viene usato per pagare una minima parte dell'interesse di un debito che non potrà mai essere estinto, un debito che non potrà mai essere estinto. Ed è un debito che non abbiamo fatto noi, è un debito che hanno fatto le banche, è un debito... Scusate.
Cazzo è? Ma raga, occhio, no, 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 no. Okay. Siete seduti su... Occhio, sulla me corrente.
Occhio, me la cosa. Eccoci, siamo tornati. Allora, dicevamo di questo debito che non abbiamo fatto noi, che non ha fatto il popolo italiano, Il debito l'hanno fatto le banche, la crisi l'ha fatta il sistema bancario, l'hanno fatta gli stessi liberisti che oggi pretendono di darci la cura, la crisi l'hanno prodotta loro, hanno lasciato alle banche produrre denaro falso, hanno lasciato alle banche speculare con titoli tossici, è stato lasciato fare dagli stessi personaggi che oggi ci vogliono curare. E quindi questo debito non l'abbiamo fatto noi, magari l'hanno fatta in gran parte i politici, a cui abbiamo dato troppo spesso fiducia. E oltre che a tramutarsi nei rubagalline, ladri di polli che ci consegnano le cronache dei giornali, sono colpevoli di ben altro i politici che ci hanno governato. Sono colpevoli assolutamente di tradimento, perché hanno svenduto questa nazione non solo negli ultimi due anni, non solo negli ultimi due anni. Sono vent'anni almeno. Hanno svenduto questa nazione non solo adesso, ma anche quando sono andati a parlare e a trattare in Europa degli accordi commerciali che oggi piegano la nostra nazione, quando sono andati a parlare di quote latte, di quante arance dovevamo produrre, di quanto carbone dovevamo estrarre noi italiani. Si sono venduti tutto, tutto, hanno messo in ginocchio tutto e tutti. In ogni accordo che hanno fatto c'è puzza di marcio, c'è puzza di bustarella e c'è puzza assolutamente di tradimento. Non hanno fatto niente per l'Italia. E non è colpa certo dei popoli europei, e non è colpa soprattutto dei ragazzi e dei fratelli europei che oggi sono qui in piazza con noi, hanno fatto migliaia di chilometri per partecipare a Roma a questa manifestazione. Non è colpa loro! Non è colpa dei popoli se questa Europa è diventata la galera che è. Questa Europa è una galera. È colpa sempre dei nostri amati politici che non ci hanno tutelato e hanno permesso, ad esempio, che esistano in questa Europa figli e figliastri. Perché in questa Europa la Francia può venire qui in Italia e fare la scalata al nostro comparto agroalimentare comprandosi tutto e tutti. E poi noi scopriamo che invece, se vogliamo fare una scalata a un'azienda francese, la Francia ha 14 settori che sono coperti da protezionismo e a noi ci dicono che non possiamo proteggere niente, mentre loro si proteggono. E stesso discorso vale per la Germania. Quando va deserta la loro asta dei Bund tedeschi, se li ricompra la Bundesbank all'1%, mentre noi dobbiamo mettere i nostri titoli di Stato sul mercato degli usurai per venderli al 6%, a tassi che non potranno mai essere ripagati. E perché l'Italia non può? L'Italia non può ricomprarsi il suo debito pubblico e la Germania lo può fare. È sempre colpa dei soliti traditori, è sempre colpa dei politici. E non scordiamo da ultimo che Francia e Germania hanno compagnie aeree di Stato, mentre a noi ci è stato detto no, la nostra compagnia aerea non può essere di Stato, ci vuole il libero mercato. Va liberalizzata, ebbene li abbiamo messi in mano quei lavoratori ai soliti fenomeni del capitalismo italiano ed ecco la fine che hanno fatto. La metà sono a spasso, l'altra metà hanno dovuto accettare contratti fuori dalla logica e dalla grazia di Dio. E chiudo con un'altra piaga. Mentre il nostro comparto siderurgico sta fallendo, mentre la nostra impresa dell'auto fallisce perché il signor Marchionne va a produrre le fabbriche a Belgrado dove paga gli operai 300 euro al mese e si ribellano pure giustamente e poi ce le vuole rivendere qua quel buffone, mentre succede tutto questo, mentre l'Italia va a rotoli, mentre la gente muore negli ospedali, la politica che cosa fa? Parla esclusivamente di se stessa. Non ne possiamo più di vederli in televisione che parlano delle loro primarie, di chi è più carino, di chi è vestito meglio. Sono ignobili, non hanno una sola parola per la politica economica di questo paese, non hanno speso una parola per tutto quello che sta succedendo, ma è chiaro, perché loro sono esautorati da ogni responsabilità. La sovranità non appartiene più a questi buffoni. La sovranità è altrove. La sovranità è altrove, purtroppo. In tutto questo che cosa fa il governo tecnico? Ha partorito la sua ultima pensata, un accordo sulla produttività che prevede l'instaurazione delle telecamere per controllare quanto è produttivo un lavoratore. Ci metteranno una telecamera davanti per vedere quante volte andiamo al cesso, se siamo produttivi, se riusciamo a essere produttivi come i nostri simpatici amici cinesi. Ma noi non saremo mai produttivi come i cinesi, perché noi siamo 200 anni avanti, noi abbiamo uno Stato sociale, abbiamo delle paghe, abbiamo raggiunto tutto questo grazie a delle rivoluzioni, grazie a lotte anche aspre, e adesso il liberismo e il capitale vogliono riportare le lancette della storia indietro di 200 anni, andando a produrre in paesi dove fanno lavorare la gente in condizioni inumane. E chiudo, mentre succede questo, mentre i lavoratori vengono ripresi dalle telecamere, mentre le paghe si abbassano, mentre gli stipendi sono fermi da 20 anni, la sinistra italiana cosa fa? Parla solo di Casa Pound, esiste solo il problema Casa Pound, non c'è più un comunista, non c'è più uno di sinistra che parla di lavoro, di casa, soltanto noi ne parliamo, ed è giusto così, perché loro sono complici. Perché il signor Fabio Nobile, consigliere regionale, a 18.000 euro al mese, che parla di Casa Pound continuamente, è complice e si ammanta anche di essere comunista a 18.000 euro al mese. E quindi, visto che manca dallo scenario politico nazionale un movimento che parla di queste cose di cui abbiamo parlato fino adesso, che porta queste tematiche, che sa parlare ai lavoratori, che sa parlare a tutti quanti, visto che manca dallo scenario, Casa Pound oggi si presenta anche a raccogliere il consenso, oltre quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, senza un soldo di finanziamento pubblico, l'associazionismo, associazioni sportive, tutto, abbiamo fatto di tutto. Siamo i primi ad arrivare quando c'è un terremoto. Casa Pound con la salamandra è il primo movimento che si presenta. Siamo i primi. Gratuitamente, a spese nostre. Quindi c'è bisogno di questo movimento, c'è bisogno più che mai di un movimento che sappia dire agli italiani che non vogliono più essere schiavi degli indici di borsa, non vogliono più essere schiavi degli umori dei mercati e dei capitali, e che vogliamo tornare a un'economia reale, e che non hanno ragione di esistere né fondi sovrani né debiti sovrani. Sovrana è soltanto la nazione, lo Stato e il popolo. Grazie.
Allora, ammazza quanti siamo. C'è qualcuno che ha scritto sul suo giornalettino che da Piazza Mazzini sono partite 1.000 persone. Allora io credo che da qui dovremmo fargli sentire dei bei fischioni che arrivano fino al cielo per fargli vedere quanti siamo. Mi senti, Bertone? Mi senti? Allora, detto questo, adesso parliamo di noi, perché noi ce l'abbiamo messa tutta per non candidarci, non ce n'è mai fregato niente, non ce n'è fregato niente delle poltrone, non ce n'è fregato niente degli stipendi d'oro, non ce n'è fregato niente di tutto questo, degli autisti, dei privilegi, delle pensioni a 50 anni, non ce n'è fregato niente di tutto questo, ci abbiamo provato, abbiamo detto noi dobbiamo fare altro. Vi appoggiamo, appoggiamo te, adesso oggi facciamo la campagna elettorale, noi abbiamo una comunità, noi abbiamo un mondo che deve crescere, tu non devi fare nient'altro che darci una mano dalla tua poltroncina. Questo abbiamo fatto fino ad oggi. Nati sulle barricate dell'emergenza abitativa, abbiamo occupato decine e decine di palazzi. Oggi qui in piazza ci sono persone alle quali abbiamo dato la speranza di poter passare il Natale con un tetto sopra le spalle, e lo abbiamo fatto macchiando le nostre ferite penali, macchiando tutto quello che di più caro abbiamo. E oggi i giornali, quelli di Caltagirone, il cui fratello ancora sta in carcere tipo da 6 mesi, perché adesso è stato coinvolto dall'ennesimo scandalo, dall'ennesimo sequestro, questa gente si permette di parlare di noi. Venite qui a vedere, brutta merda! Venite qui! Allora, Siamo partiti dalle barricate dell'emergenza abitativa, e che cosa hanno pensato bene di fare questi signori? Di scrivere che noi siamo dei privilegiati, di scrivere che noi siamo amici dei sindaci, di scrivere che a noi ci fanno i favori. Allora però, quando scrivono, devono scrivere e devono portare i documenti, perché noi i documenti li pubblichiamo sempre. Vi ricordate, ci hanno detto, ah no, Casa Pound se l'è comprata al sindaco, ah no, Casa Pound gliela vuole regalare ai loro amici, perché alla fine sono tutti uguali, no? C'è questo dietro come discorso, alla fine stanno tutti insieme, fanno il gioco delle parti. Allora, io vi devo... Questa è la delibera 206 del 2007, la firma è di Walter Veltroni. Qui, su questa delibera, si disciplina, si fotografa la situazione dell'emergenza abitativa a Roma alla data in cui è stata fatta. Ci sono? C'è necessità a Roma di 10.700 alloggi popolari. Lo stabilisce questa delibera. E loro... nel 2008 fanno la campagna elettorale, che cosa pensano di fare? Di approvare un piano regolatore dove non individuano un metro quadro di edilizia popolare, dopo che sei mesi prima avevano scritto che ne servivano 10.500. Allora questa delibera, che sancisce questo, ha due allegati, che io vi voglio leggere solo alcune righe, perché non ci potete far più schifo di quanto già ce fate. Allora vi voglio leggere queste due tabelle, sono l'allegato A1 e l'allegato A2. Cominciamo. Allegato A1, prima occupazione, via Carlo Felice, 61 abitazioni, action. Ce l'avete presenti quelli che si dilettano a fare i compagni, che fanno i cortei antifascisti, che oggi non ci volevano fare marciare, loro... quelli che protestano perché dicono che ci hanno regalato un palazzo, 61 appartamenti. Via Cesare De Lollis, action, 86 appartamenti. Via Maria Adelaide, action, 76 appartamenti. Totale. Ah, sentite un po', perché c'è un centro sociale qua a Roma che è molto cagacazzi, sta sempre a parlare di noi, ci segue, fanno le cose dove andiamo noi. Si chiama Acrobax questo centro sociale. E stanno a via della Vasca Navale, in un ex cinodromo. E indovinate un po' che cosa troviamo alla riga 6 di questa cosa. Lì non ci si può vivere, non ci può vivere nessuno. Alla riga 6 della tabella A1 troviamo via della Vasca Navale, ex cinodromo, 18 appartamenti. Questo, 420 l'allegato A1, 670 l'allegato A2. Prima riga dell'allegato A2, Casa Pound, via Napoleone III, 17 famiglie in emergenza abitativa. Questi ci stanno rompendo il cazzo da mesi con questi numeri! Con questi numeri! E lo sapete perché dicono che il sindaco Alemanno ha comprato il palazzo di via Napoleone III? Lo sapete perché? Perché... hanno ritrovato nei cassetti del comune una proposta di delibera, la numero 47 del 2011, che dice che ci sarebbe stata questa permuta tra il comune e il demanio. Niente più, mai stata discussa, mai stata approvata, mai stata finanziata, niente di tutto questo. E da mesi loro scrivono che il sindaco di Roma ci compra il palazzo di Casa Pound. Allora noi diciamo, cosa che abbiamo già detto, noi il palazzo di Casa Pound nelle mani del comune non lo vogliamo, perché per noi è la stessa cosa, se è del comune, è del demanio, è del Presidente della Repubblica, a noi non ce ne frega un cazzo, Casa Pound è e resterà Casa Pound! Allora noi ci abbiamo provato, dicevo, a non candidarci. Abbiamo provato a fare tante azioni che fossero di propaganda per la nostra visione dello Stato. Abbiamo difeso Finmeccanica dall'assalto e dallo smembramento dei mercati finanziari, perché questo è stato l'obiettivo e questo è tuttora l'obiettivo. Lo sapete quanti dipendenti c'ha il gruppo Finmeccanica? 70.454. 70.500 dipendenti, e questi rompono i coglioni. Perché adesso è appetibile, Lo sapete quanto spende, no? Perché poi tutti i dibattiti, no, bisogna investire, ricerca e sviluppo, le nostre teste, le fughe dei cervelli, gli unici che devono scappare siete voi! Lo sapete quanto spende? 2 miliardi e 200 milioni all'anno per ricerca e sviluppo. Questo e questa deve diventare francese, americana, olandese o addirittura, come nel caso della Telecom, la volevano fare diventare messicana. Allora, noi abbiamo fatto una serie di azioni, abbiamo detto no, noi questa cosa non la vogliamo, non la vogliamo, non la vogliamo la privatizzazione becera, non la vogliamo la svendita del patrimonio pubblico costruito con i soldi dei nostri padri e dei nostri nonni, noi non lo vogliamo. Siamo andati avanti, abbiamo fatto associazionismo, abbiamo costituito decine di associazioni sportive, culturali, librerie in tutta Italia. Tutte le persone che stanno qui hanno fatto questo. Eppure invece di scrivere una riga su tutto quello che noi abbiamo realizzato in pochi anni di vita, che cosa fanno? E ci fanno questi articoli. E ci fanno questi articoli come quello che è apparso sull'Espresso. La vogliamo dire una cosa all'Espresso? Gli vogliamo fare due fischi anche per l'Espresso? E che cosa ci scrivono questi? Così come altri? Ci scrivono che noi andiamo in Birmania non per aiutare i Karen, ma noi andiamo in Birmania per addestrarci alla guerriglia. Noi andiamo in Birmania perché così possiamo conquistare le isole Comore, che non so neanche dove cazzo stanno. Per questo noi andiamo in Birmania. Non per costruire ospedali, non per portare cibo, acqua, pozzi a chi da 60 anni combatte per non farsi strappare la propria foresta da governi che ne farebbero un'enorme piantagione. E noi non andiamo a fare questo, ci scrivono che andiamo a fare la guerriglia. Ci scrivono, come è successo, addirittura pensate, c'è un tizietto qua del posto che sta in questo municipio, che è il 20°, che ha detto no, vabbè, ma questi no, bisogna vietare dopo settimane di corteo, no, ma bisogna vietargli la piazza di Ponte Milvio, bisogna vietargli, perché pensate un po' che grande motivazione politica questo tizietto. Perché non l'avete concessa per la festa dell'unità. E sti cazzi! Ma che non lo vedi quanti siamo, coglione! Allora, in Birmania andiamo a fare la guerriglia. Il blocco assalta e terrorizza le scuole. Siamo antisemiti. Siamo omofobi. Siamo razzisti. Siamo xenofobi, tutto questo, nessuno che scrive una riga su quello che noi facciamo in ossequio al principio che probabilmente le proprie azioni ti qualificano, tu sei quello che fai e noi siamo quello che facciamo. E non è che vi servirà a strillare più forte o chiedere di vietare i nostri cortei per coprire le nefandezze che fate tutti i giorni, non servirà, perché poi alla fine, come ci dicevamo l'altro giorno, quando tu resti in piedi, so sempre l'altro a un certo punto che te vengono a chiedere scusa. Allora noi siamo qua in piedi, siamo tanti, siamo belli, il corteo che tutti hanno promesso avrebbe messo a ferro e fuoco la città, è stato bello, numeroso, inquadrato, incazzato, ha gridato i messaggi politici che nessuno vuole dire, li ha gridati, e nello stesso modo, con la stessa fermezza, noi affronteremo la prossima battaglia elettorale e l'affronteremo per il semplice motivo che, come ho detto prima, noi ci abbiamo provato a delegare ad altri la gestione della cosa pubblica, abbiamo provato a dire noi vi diamo dei contenuti dato che non sapete di che cazzo dovete parlare e voi li fate, ci abbiamo provato, però inutile. Allora l'ultima cosa la diciamo sul corteo, adesso un po' disturbati da questo rumore di sottofondo, L'ultima cosa la diciamo, perché noi abbiamo proposto il percorso alternativo. Noi siamo stati convocati e ci è stato detto: guardate, ci sarà una situazione di assoluta tensione. Noi non sappiamo se riusciamo a far rispettare l'ordine pubblico, comunque sarà difficilissimo. E che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo detto: non vi preoccupate, non vi preoccupate. Noi non lo vogliamo un corteo blindato, un corteo accerchiato. Noi lo sappiamo che cosa siamo noi, e da oggi lo sanno anche tutti gli altri. Lo cambiamo noi il percorso del corteo, e lo abbiamo scelto, e lo abbiamo fatto, e abbiamo fatto vedere a tutti questi merdoni che cos'è Casa Pound Italia. Grazie. Allora, mi sentite? Là fondo si sente? Allora io credo che qualcuno ci debba delle scuse. Spegni. Che hai deciso? Allora, dai, dai, prova a strillare di più, prova a strillare di più. In realtà voleva sentire quello che stavamo a dire. Allora io credo che ci sono tante persone che ci dovrebbero delle scuse oggi, siete d'accordo con me o no? Sì. Sono tanti, eh? Hanno detto qualsiasi cosa, il tutto è il contrario di tutto. Eppure abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza tranquilla, che è una cosa che a loro li terrorizza, non li fa dormire la notte. Questi creano del terrorismo psicologico, mettono paura, dicono che noi avremmo messo a fare fuoco la città, ma noi non siamo come voi, miserabili. Noi non abbiamo bisogno di dare fuoco alla macchina del padre di famiglia o al motorino del ragazzino studente, perché noi siamo un fiume in piena e non abbiamo bisogno di spaccare una vetrina per dire no al governo Monti, anche perché il primo movimento in Italia che ha detto no al governo Monti è stato proprio Casa Pound Italia, una settimana dopo l'insediamento di questa banda di delinquenti a Napoli, ve lo ricordate o no? E dopo è successa una cosa molto brutta che ha messo a rischio tutta la comunità, tutto il lavoro fatto fino lì. Dopo 4 giorni, e dico 4 giorni, dal nostro corteo di Napoli, Casseri, che era un nostro simpatizzante, una persona che frequentava di rado Casa Pound, un uomo solo, un uomo che scriveva libri, ha aperto il fuoco e ha ucciso 2 senegalesi. Questa tragedia, come la vogliamo chiamare, destino, la vogliamo chiamare caso, o la vogliamo chiamare un destino assurdo di un caso che non esiste mai? E allora io so come funzionano determinate cose, e chiedo a tutti quanti voi, simpatizzanti, militanti, di stare con 1000 occhi aperti, 1000, perché gli unici in Italia che oggi parlano siamo proprio noi, perché gli altri sono tutti a busta paga, tutti a busta paga, sono tutti a busta paga, come diceva Andrea, come ha detto Simone. Avete letto i giornali, no? Avete letto i giornali, e domani li leggerete ancora una volta, e domani che cosa ci sarà scritto? Noi perché siamo venuti qua? Non parleranno del governo Monti, non parleranno del diritto al lavoro, non parleranno del diritto alla proprietà della casa, non parleranno della scuola pubblica, non parleranno della libertà della nostra sanità. Diranno che eravamo una dozzina di rasati con i giubbotti con le borchie, e che ci siamo ritrovati una scampagnata, gente ubriaca e qualche cosa così. Allora qualcuno ci dovrebbe delle scuse, è chiaro, ma io dalla gente così non voglio nulla, non voglio nulla, non voglio neanche una pacca sulle spalle.
Gli antifa cantano vittoria perché ci hanno vietato il corteo. Mazza, sei un fenomeno! Sei veramente un fenomeno! Sei andato a piangere al questore, al prefetto, hai mobilitato tutte le testate giornalistiche, hai mobilitato tutti i tuoi deputati del cazzo, dal PD alla Rifondazione, all'Italia dei Valori, all'UDC, e meno siamo qua, attaccate al cazzo! E quello è la cosa bella, sapete qual è? La cosa bella, sapete qual è? Che ci sono sempre corsi e ricorsi storici. E la cosa molto bella è che noi ci siamo ritrovati ancora una volta a Ponte Milvio, che è una piazza simbolo per noi. In questa piazza facevamo una manifestazione non autorizzata, perché Veltroni disse Casa Pound non scenderà mai in piazza, vietato il corteo, e noi lo facemmo diventare pazzo, perché li sviammo e arrivammo qui. Un'altra volta è successo che qui avevano messo una bolla, la bolla della casa del Grande Fratello. E dei Monelli che cosa hanno fatto? Gliel'hanno sfasciata in mille pezzi, perché la casa non è un gioco. E allora è bello, è stato molto bello il corteo. Abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza tranquilla, la nostra grandezza, la nostra assoluta bellezza. In un mondo de brutti, perché sono veramente brutti, raga, sono brutti, cioè non è cattiveria, è che sono brutti proprio dentro e fuori, e che cazzo! Allora noi continuiamo così, continuiamo a crescere sempre di più, facciamoci conoscere, perché loro questo vogliono, censurarci. Loro vogliono metterci in un angolino, perché loro dicono che noi siamo un gruppo di depistelli, di assassini, sto cazzo di cosa, di depistelli, di assassini, di xenofobi, di idrofobi, di tutto. E quindi non possono farci marciare, non possono, perché la differenza è questa, la differenza fra me e te è che io non scappo, che io non tiro il sasso e nascondo la mano. La differenza fra me e te è che tu sei colpevole perché sei il cane da guardia del padrone che decide combattere, mentre noi siamo l'unica soluzione possibile. Un'altra cosa molto particolare, perché c'è un demente che scrive, si diverte, lui scrive pure su Twitter, su Facebook, sui giornali, e dice Casa Pound va al ponte dei Lucchetti. Bravo, sì, andiamo al ponte dei Lucchetti, vuoi venire anche tu con noi? La cosa c'è, voi lo conoscete Mario Vattani, l'ex console, quello che ha perso il posto di lavoro per lavorare con noi? Gli facciamo un bel applauso. Ebbene, il nostro amato canta: il suono del lucchetto assomiglia al suono dell'otturatore, e è una grandissima verità. E è una cosa curiosa questa, perché parla anche questo di noi. Noi che i lucchetti li abbiamo sempre spezzati per dare case alle famiglie che sono qui oggi con noi. Noi che abbiamo sempre rispettato la voce, le parole di tutti, non abbiamo mai messo il bavaglio a nessuno. Un lucchetto che sembra, a me ricorda, una cosa che si stringe intorno al collo, come i gravattari, gli usurai di Stato, questi signori qua, li vedete? Sono loro. Allora, noi siamo gli orfani spirituali, noi siamo quelli che, finita la guerra, non abbiamo avuto delle giuste guide, evidentemente, perché la nostra classe politica è stata assassinata senza regolare processo. E sapete bene tutti di cosa sto parlando, perché sto parlando di Piazzale Loreto, sto parlando di da dove è nato questo meccanismo perverso, questo stesso meccanismo perverso che oggi ci vuole convincere che il problema nostro e dei nostri genitori o dei nostri figli siano le primarie del PD o le primarie del PDL. O aspettiamo pure quelle dell'UDC, ci saranno prima o poi pure queste, no? Siamo tutti quanti agitati. E allora, quello che non dicono, o che, cioè loro pensano che siamo una banda di rincoglioniti tutti, no? Invece noi siamo scappati a questa lobotomia mortale che hanno fatto. Allora, cari miei fenomeni della politica, non è che se tu cambi il simbolo, il nome, il leader, è cambiata la politica. Perché bisogna tornare a un'etica della vita e della politica, cosa che voi non avete mai, perché siete talmente corrotti dentro che siete già morti. Siete già morti! Ecco perché Casa Pound si presenta alle elezioni, perché come diceva Andrea e come diceva Simone anche, a noi di star lì, di aver portaborse, di aver l'amante, di aver la segretaria, di girare con le auto blu, con la scorta, a noi non ce ne frega un cazzo. Per noi adesso vi facciamo vedere quanto pesiamo su questa città, su questa regione e chissà su questa nazione. Signori, noi siamo la foresta di Sherwood, noi siamo la foresta di Sherwood, mettetelo bene in testa, mettetelo bene in testa che lo sceriffo di Nottingham farà di tutto insieme ai, ai suoi alleati, a queste belle facce da cazzo qua, per farci fuori. E noi saremo sempre di più col sorriso, perché noi non scappiamo, noi non scappiamo, signori. E allora io ringrazio tutti quanti voi che siete venuti qui da tutta Italia, ringrazio come presidente, che è la carica che mi onora di più, vi ringrazio per essere venuti qui. Guardia alta, ragazzi, guardia alta, e andiamo avanti così, lente e inesorabili, come siamo come quando siamo arrivati qui oggi, lente e inesorabili, che siamo sempre di più e che gli faremo male, gli faremo tanto tanto male. Casa Pound, Casa Pound per tutta la vita, grazie a tutti.